Astronauticast. Astronauticast, stagione 11, episodio 19, live. Astronautica Studios di Monaco di Baviera qui, ma non solo, è lo studio distribuito di Astronauticast, il podcast di ISA, Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio. Io sono Michael Sacchi, è il 15 di febbraio 2018. Con me, come dicevo, nello studio distribuito ci sono tutti i miei colleghi, a partire da Verona, Veronica Raimondini.
Ciao da Veronica da Verona, benvenuti anche a questa nuova puntata di Astronauticast.
Segue Riccardo Rossi da Modena.
Ciao a tutti, bentrovati e buon ascolto di puntata.
Completa il giro dei non registi, che non ha senso. Paolo Amoroso da Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, ricordandovi che se avete domande o commenti potete menzionare il nostro nome utente Astronauticast su Twitter.
E buon ultimo il podcon regista Marco Zambianchi da Darmstadt.
Buonasera a tutti voi amici ascoltatori, se eravate presenti, sintonizzati in diretta avete visto un po' di comiche all'inizio, speriamo che vada tutto meglio nel corso della puntata, benvenuti da Marco Zambianchi.
Sì, è l'anno 11 di Astronauticast, è probabilmente la configurazione tecnologica numero 227 e quindi ogni volta abbiamo un po' di allineamenti da fare, di miglioramenti, ma è così, è come il Falcon 1 che diventa Falcon 9, che diventa Falcon Heavy e che poi diventa Falcon Heavy Block 2 e poi Block 3, 4, 5. Bene, che cosa ci aspetta questa settimana? Lo avrete intuito, parleremo un pochino di SpaceX, perché così è una cosa che ci capita di fare ultimamente, ma non soltanto, dai, non c'è soltanto quello. Dobbiamo però comunque continuare a parlare dell'argomento che ha tenuto banco nelle scorse settimane. E poi due parole sul bilancio NASA 2019, nessuna grossissima sorpresa, i soliti mal di pancia, qualcosa di interessante di cui parlare. Un aggiornamento sullo stato di Bartolomeo, la piattaforma esterna a Columbus di cui abbiamo parlato nel passato, niente di nuovo in realtà, però cominciamo a vedere come prosegue il progetto, la Progress MS-8 che ha avuto una partenza più o meno come quella di stasera del podcast, ma poi è arrivata, e poi qualche aggiornamento sul Deep Space Gateway, una scaletta lunghissima questa sera, speriamo di non annoiarvi. E direi che possiamo cominciare. Avete qualcosa da segnalare prima che ci ributtiamo nelle solite news?
Nessuna segnalazione, direi, di carattere associativo, se non ricordare, ci diceva Luigi proprio oggi, credo, che sta spedendo o ha già spedito le prime tessere del 2018, mi confermate?
Confermo Paolo, proprio l'ho sentito oggi pomeriggio, è partito il primo grosso batch di tessere, quindi amici all'ascolto, se siete anche soci ISA, entro un paio di settimane al massimo dovreste ricevere tutto, in caso contrario contattateci in modo tale che possiamo effettuare una nuova spedizione. Poi Paolo, una piccola cosa la ricordo io magari, che abbiamo sempre aperto, abbiamo pubblicato un paio di settimane fa il programma del provvisorio di Astronautical 9 che si terrà dal 13 al 15 aprile al Planetario di Lecco come da tradizione. Potete consultare questo programma per adesso sulle pagine di www.forumastronautico.it, nei prossimi giorni con qualche certezza in più anche ovviamente sulle pagine del sito www.astronauticon.it. Vi aspettiamo tutti.
Molto bene, allora aggiornamento doveroso allo stato dell'automobile più seguita del mondo, del sistema solare.
La Tesla Roadster andata nello spazio continua a rimanere nell'attualità, lanciata nel volo inaugurale del Falcon 9, del Falcon Heavy di SpaceX, perché la NASA l'ha catalogata ufficialmente nel suo sistema Horizons, gestito dal JPL, il Jet Propulsion Laboratory. È stata attribuita alla Tesla Roadster un numero di catalogo che è meno 143.205, porta anche il nome questo oggetto 2018-17A ed è stata inserita nel catalogo Horizons di JPL. Horizons è un sistema che potremmo definire venerabile, è un archivio pubblico disponibile online che offre due funzionalità principali. La prima è quella proprio di catalogo di oggetti che orbitano nel sistema solare, che è utilizzato non soltanto da appassionati di spazio e di astronomia, ma anche da astronomi e scienziati professionisti. L'altra caratteristica di Horizons, di questo sistema online, è che fornisce per ciascuno di questi oggetti delle effemeridi, cioè delle tabelle con delle previsioni delle posizioni che hanno questi oggetti. Previsioni utilissime per poterli osservare, per esempio, attraverso dei telescopi. È significativo questo database, questo archivio, perché non contiene soltanto veicoli spaziali. Vediamo che cosa c'è in questo sistema Horizons. Questo sistema Horizons, nel momento in cui vi parliamo, cioè 15 febbraio 2018, include le orbite, i dati orbitali di 755.663 asteroidi, 3.511 comete, 178 satelliti di pianeti del Sistema Solare, 8 pianeti naturalmente, il Sole, i punti lagrangiani L1 e L2, una selezione di veicoli spaziali, e qui rientra il caso della Tesla Roadster, e vari centri di sistemi di pianeti e satelliti. Quindi è un database piuttosto eterogeneo degli elementi orbitali di questi oggetti che ne consentono appunto di calcolare le effemeridi. È curioso anche questo sistema Horizons perché chi di noi è appassionato di spazio ed è un po' più vintage degli altri ricorda di averlo usato fin dagli anni 90, fin dalla prima metà degli anni 90, e da allora non è cambiato. Ha esattamente lo stesso aspetto il sito web che aveva oltre 20 anni fa, si può controllare anche via Telnet e fornire in input anche tramite posta elettronica, funzionalità che adesso si usano anche meno, ma la cosa più interessante, dicevamo, è la possibilità di calcolare le effemeridi, cioè delle lunghe tabelle, delle posizioni che servono per puntare i telescopi e fare delle osservazioni. In effetti è molto usato questa... sono molto usate questi sistemi, queste effemeridi di Horizon, per seguire la Roadster in questi giorni. Lo stanno facendo soprattutto gli astronomi dilettanti, gli appassionati di spazio, gli appassionati di tracciamento satellitare, per osservarla e fotografarla. Al momento è un oggetto piuttosto debole, ha una magnitudine che qualche giorno fa era scesa sulla magnitudine 16-17 in continua diminuzione, quindi per fotografarla sono necessari telescopi da almeno 30-40 centimetri di diametro, e sebbene sia catalogata soltanto l'automobile, cioè la Tesla Roadster, ricordiamo che è ancora fissata al veicolo spaziale che l'ha portata, che l'ha fatta allontanare dalla Terra, cioè l'ultimo stadio del Falcon Heavy. Per il momento, diciamo, sono soprattutto gli appassionati a seguirla e osservarla e fotografarla, non tanto i professionisti. Ma secondo me potrebbe essere interessante, per esempio, fare delle osservazioni spettroscopiche nel corso del tempo, magari nei prossimi passaggi vicini alla Terra. Perché? Perché siccome le caratteristiche fotometriche e cromatiche di questo oggetto sono note, il colore, osservandone spettroscopicamente le variazioni nel corso del tempo, si potrebbe capire che trasformazioni ha subito nel corso del tempo, nel suo viaggio nel sistema solare interno. Ma per il momento non mi risultano osservazioni spettroscopiche compiute su questo oggetto. Credo che siano osservazioni abbastanza difficili, perché ricordiamo che la Tesla è ancora montata sull'ultimo stadio, che è un oggetto più grande con una capacità di riflettere la luce del sole maggiore, quindi è necessario isolare la luce e lo spettro della Roadster, cosa che però può essere tecnicamente possibile, perché per esempio già si fa nel caso di alcuni pianeti extrasolari, nel caso delle osservazioni fotometriche e anche spettroscopiche di pianeti extrasolari. Quindi speriamo di aver sollecitato le curiosità geek dei nostri ascoltatori, che magari facciano osservazioni di questo tipo o ci provino. Però, se non ho capito male, anche qualche professionista si sta interessando, così almeno a livello di curiosità, a quale può essere la luminosità di questo oggetto e la sua posizione. Anche nel team di qualche satellite scientifico sono state fatte stime di questo genere, ho capito bene?
Sì Paolo, hai capito bene, perché ovviamente la curiosità rimane anche negli addetti ai lavori, no? Che sono qualche volta anche degli appassionati, e quello che è stato fatto è che il SOC, cioè il Science Operations Center di Gaia, ha verificato se fosse stato possibile inquadrare con i telescopi di Gaia il passaggio della Tesla Roadster. Purtroppo la risposta è parzialmente positiva, ma parzialmente negativa. Sì, entrerà il field of view di Gaia, non sarà in grado però Gaia di fotografarla, perché nonostante la sua sensibilità che arriva alla magnitudine 21, sarà ancora più debole e quindi non sarà visibile. Però chissà che magari per una serie fortunata del passaggio al momento giusto e della luminosità, magari riflettendo la luce del sole nel modo giusto, in futuro non sia in grado di scattare questa foto. Quanto magari poi nessuno nel pubblico se lo aspetterà più, no? Quindi farà ancora più effetto sorpresa.
Ricordiamo che per osservazioni spettroscopiche si intende soprattutto capire qual è il colore di questo oggetto e come cambia nel tempo. Per fare queste osservazioni si usano o dei veri e propri strumenti, degli spettrografi costruiti apposta, oppure si possono fare delle foto con dei filtri a varie lunghezze d'onda e confrontando la luminosità dell'oggetto in questi filtri a diverse lunghezze d'onda si riesce a risalire al colore, alle caratteristiche cromatiche di riflessione, di trasmissione della luce alle varie lunghezze d'onda di questo oggetto.
Quindi non come i filtri di Snapchat, che fai la foto alla Tesla e sembra un Ford del 61, no?
O anche i filtri di Instagram, per esempio.
Però questa è la faccia di chi diceva avrebbero potuto mettere qualcosa di scientifico invece che una macchina. Se si vuole fare della scienza,
si può fare scienza con tutto. Anzi, io invito i nostri ascoltatori nerd ad avere dei momenti ancora più nerd, e soprattutto se hanno dei telescopi da nerd, cioè almeno di 50-60 cm di diametro, di provarci. Magari abbiamo anche qualche astrofisico, qualche astronomo professionista che ha accesso a questi strumenti, quindi speriamo di aver suscitato la loro curiosità.
Se non sbaglio, sul forum c'era un post di qualcuno che professionalmente si occupava di astrometria e misure di curve,
sì, tracciamento satellitare, sì.
Curve di luminosità di corpi celesti, e insomma stanno seguendo la Tesla. E poi sì, se non è adesso sarà il prossimo passaggio, perché ci sarà un altro avvicinamento, dicevamo quando?
C'era anche, mi pare, nel 2021, se non ricordo male.
Non è lontanissimo, quindi si fa in tempo a mettere da parte i soldi per un telescopio. Bene, poi.
Se posso aggiungere, Mike, adesso siccome parliamo di Tesla, ieri, Ricky, correggimi se sbaglio, il nostro Riccardo ha messo online sul canale YouTube di Astronauticast un video secondo me molto istruttivo, molto interessante, vediamo se riesco a portarlo in primo piano velocemente, con il quale...
Sì. Questa è stata l'occasione anche per me di scoprire questa interfaccia web Horizons, che per uno come me, sia appassionato di astronomia, astrofilo, ma mai a, diciamo così, a un livello così profondo.
Non sei abbastanza vintage.
Così profondo per dire mi metto a tracciare un asteroide o un oggetto simile, perché comunque non avrei l'attrezzatura. Comunque ho trovato questo il sito, insomma puoi generare le effemeridi in un formato digeribile da qualsiasi software che possa simulare in prima approssimazione chiaramente la traiettoria di questi oggetti, quindi mettendo in pasto questi dati al mio software di simulazione, come tra l'altro molte altre persone hanno fatto su internet, insomma il bello di internet è il bello di avere questi dati pubblici per fare proprio queste cose. Io in più ci ho messo che come icona della Roadster ci ho messo una macchinina che gira, così è più riconoscibile. Sì, quello che sta facendo vedere Marco è proprio poi quello che ne parlavamo, ho fatto una simulazione che va avanti fino al 2030 e ho esplicitato la distanza dalla Terra e la distanza da Marte. Se siete curiosi potete vedere quello che succederà nei prossimi anni, ma in pratica comunque c'è questo oggetto con un'orbita più decentrata rispetto a quella dei pianeti interni, e che ha un periodo di circa 560 anni e 560 giorni, o mi sbaglio sempre, mi ho sbagliato anche la puntata prima, e quindi ci sono dei momenti in cui si trova più o meno vicino alla Terra e o Marte.
Quando ho visto la Tesla che girava nel tuo video, pensavo che diventasse più grande o più piccola in base all'inclinazione del piano. Però
no,
non è così,
puoi
giusto.
Puoi mettere un parametro fisso dell'inclinazione sui tre assi, poi dopo non ho capito bene come si giostra l'inclinazione mentre gira.
Che software era? Viene scritto alla fine, ma non me lo ricordo.
Starry Night 7.
Starry Night 7. Ok, mi sa che devo studiare.
Un planetario che permette, tra le varie funzioni, anche di inserire non solo le TLE per un satellite in orbita terrestre, ma anche i parametri per un oggetto, un Near Earth Object, e quindi puoi simulare questa cosa.
Grazie, mi sa che me lo segno, perché quello che usavo per fare le mie simulazioni mi sta deludendo.
Molto bello, e anche un'altra occasione per ricordare che Ricky regolarmente sgancia le sue bellissime produzioni sul nostro canale. C'è un altro video che ho sbirciato stasera proprio mentre riguardavo questo che abbiamo appena mostrato in diretta, un tifone, una tempesta, che vi invito ad andare a vedere dopo la diretta, naturalmente, adesso non vi dovete distrarre.
Ringrazio Mike che mi ha dato l'input, che era preoccupato perché questo ciclone si sta avvicinando alla Nuova Caledonia, dove sappiamo che il sistema Galileo ha un'antenna importante, era preoccupato. Allora, così, casualmente era uno di quei giorni in cui le immagini dal sito il Gateway of Astronaut Photography ha sganciato una serie di immagini del 13 di febbraio, quindi molto recente temporalmente, oggi il 15. Gli astronauti spesso sono colpiti da questi mostri come possono essere gli uragani e i cicloni. C'era proprio questo ciclone Gita che c'è la classica passata della ISS sopra questo ciclone, ho fatto il timelapse.
Molto bello, molto bello. Solito effetto che si percepisce la dimensione della Terra vedendo l'orizzonte. Guardo sempre l'orizzonte di questi timelapse, e le nuvole hanno una luminosità, un'ombra particolare che gli dà un effetto tridimensionale. Molto, molto bello. Bene. Non penso che abbiamo finito di parlare del Falcon Heavy e della Tesla Roadster, ma vabbè, per stasera direi che è sufficiente. È ora di fare un po' i conti in tasca all'ente spaziale americano con la proposta di bilancio. Qualche sorpresa particolare, Marco?
No, non direi Mike. Diciamo che innanzitutto voglio specificare che non stiamo parlando di un documento definitivo, ma della proposta di bilancio NASA che come sempre il presidente in carica prepara e poi deve sottoporre al Parlamento americano, che anche in questo caso ha due rami distinti, che deve approvarlo. Quindi durante questa fase di approvazione la proposta può venire rimodulata, sistemata più volte, addirittura cambiata, stravolta in parti fondamentali. Infatti si dice spesso che il presidente propone e il Parlamento dispone nel sistema legale americano. Quindi non parliamo di un documento che è arrivato alla sua versione definitiva, ma che in ogni caso è un ottimo indizio su quelle che sono le direttive principali che questa amministrazione intende proporre. Dove ci eravamo lasciati l'ultima volta che abbiamo parlato un po' di politica spaziale americana? Ci eravamo lasciati, se vi ricordate, con la direttiva numero 1 firmata dal presidente Trump, circondato da varie persone del mondo aerospaziale, astronauti, l'amministratore facente funzioni di NASA, Harrison Schmitt, l'ultimo uomo, in realtà non proprio l'ultimo, il penultimo uomo a mettere piede sulla Luna con la missione Apollo 17. Insomma, un momento molto solenne, seguito dalla solita esposizione della firma gigantesca di Donald Trump sulla direttiva spaziale 1, che di fatto annullava l'idea precedente di una NASA rivolta alla conquista della fascia asteroidale in obiettivi dello spazio profondo per riportare il mirino verso la Luna.
Che passi, Marco, pensavo che la prima direttiva fosse quella di non interferire con civiltà aliene non hanno ancora scoperto la curvatura, no?
Diciamo che non interferire con specie aliene, se la prendiamo alla larga, è anche uno dei punti di Trump, magari però rivolti ad altre nazionalità sulla Terra, ma vabbè, non voglio entrare in questo.
La prima è quella di non rivelare la propria identità.
Esatto. in effetti. Però quello che rivela bene Veronica, la sua identità, è l'impronta, diciamo così, ideologica, se la vogliamo chiamare in questo modo, dell'amministrazione Trump. Prima di tutto è quella dei grandi annunci. Perché? Perché se dobbiamo vedere un po' dove vanno a finire i soldi rispetto agli annunci roboanti di ritorno alla Luna, non c'è. Quello che non c'è nella bozza di programma è un deciso, importante aumento dei fondi rivolto a questo obiettivo così strombazzato ai 420. Il budget totale ammonta a 19,9 miliardi di dollari, che in effetti sono 400 milioni di dollari in più dello stanziamento del 2017. Quali sono le cose generali più importanti che abbiamo visto in questa bozza di bilancio? Intanto una decisa svolta di coinvolgimento dei privati, che significa che, lo vedremo poi magari nel dettaglio tra un attimo, la NASA cercherà di acquistare o di appaltare o in qualche modo comprare alla carte dei servizi dai privati, piuttosto che sviluppare delle tecnologie proprie. Vedremo poi quali. Secondo elemento interessante è quello del stop ai fondi federali al programma ISS nel 2025, che vuol dire che praticamente tra 6 anni al massimo la ISS potrebbe vedere la fine della sua esistenza, quantomeno come progetto puramente pubblico intergovernativo. E il terzo elemento che mi riporta a quello che dicevo prima, cioè che bisogna un po' seguire dove vanno i soldi rispetto alle dichiarazioni fatte, è che il bilancio NASA rimane sostanzialmente piatto su questa cifra intorno ai 19 miliardi di dollari fino al 2023. Dove, anzi, addirittura, se andiamo a vedere, penso che in primo piano vi ho lasciato proprio la schermata riassuntiva di queste cifre, subisce un leggero taglio, perché si va dai 19,9 miliardi di dollari della proposta del 2019 ai 19,5 miliardi, quindi 300 milioni di dollari in meno. Come vengono distribuiti questi fondi? Beh, adesso non vi prometto che non andrò a leggere tutta la tabella che trovate in primo piano in questo momento, ma siccome il grosso dei dibattiti che avvengono anche nella nostra community è proprio quello rivolto all'esplorazione umana del cosmo, di questi 19 miliardi, praticamente la metà, 10,5 miliardi, viene destinata al capitolo esplorazione, che comprende sia l'esplorazione umana del cosmo, sia lo sviluppo di SLS e Orion, sia le scienze di esplorazione planetaria, quindi le missioni su Marte o le missioni di esplorazione di altri pianeti del Sistema Solare. Ma in particolare all'esplorazione umana dello spazio vanno questi 10 miliardi, 3,7 di questi 10 miliardi di dollari sono destinati a SLS e Orion, quindi un terzo circa. E qui mi è venuto in mente subito di fare un paragone con gli investimenti fatti da Jeff Bezos, l'unico di cui sappiamo qualche cifra, perché vende le azioni di Amazon per finanziare Blue Origin. Lui ogni anno inietta circa 1 miliardo di dollari di liquidità in questa azienda. Quindi il grosso programma SLS Orion, che con tutte le sue lentezze comunque sta creando dell'hardware gigantesco e lavora una capsula importante per l'esplorazione umana del cosmo, riceve 3 volte quello che un privato oggi può permettersi di iniettare nella sua industria. Ed è veramente molto dal punto di vista di Jeff Bezos quello che è il suo investimento. È solo un terzo, diciamo 2/3 meno della NASA, ma che parliamo di una realtà che ha portato l'uomo sulla Luna, quindi sono tantissimi soldi iniettati dai privati in queste imprese. Non sappiamo bene per SpaceX. In aeronautica una cosa interessante che mi sono segnato è che vengono finanziati dei velivoli. Viene finanziata la ricerca su velivoli ipersonici e viene finanziata la costruzione di un dimostratore di un aereo supersonico che ha un boom sonico particolarmente silenzioso. Sembra quasi un ossimoro, un boom sonico è molto udibile, lo avete forse sentito durante proprio il rientro dei 2 stadi del Falcon Heavy, no? È un botto tremendo e di fatto era un po' anche un fattore limitante del Concorde quando c'era, doveva arrivare sull'oceano e poi andare supersonico per non svegliare tutto un paese, inteso una nazione, con il suo boom sonico.
Nel capitolo di termodinamica studiano anche il ghiaccio bollente?
Non lo so, ma è un'ottima domanda. Proveremo a rivolgerla a qualche nostro referente NASA e vedremo cosa ci verrà risposto. Interessante anche che 54 milioni di dollari, interessante per me, vengono assegnate a un programma dimostrativo per l'assemblaggio robotico di grandi strutture nello spazio. Perché questa cosa ha attirato la mia attenzione? Perché molte volte invitiamo i nostri ascoltatori a seguire in diretta le attività extraveicolari, e in particolare la storia di Luca Parmitano è stato un chiaro segnale di quanto queste attività, che sono necessarie a montare un oggetto complesso come la stazione spaziale, siano pericolose per chi le conduce. Ci sono strutture complesse da montare e strutture complesse da indossare. Le tute spaziali sono complicate, ci sono molte cose che si possono rompere, e per l'addestramento degli astronauti si spende molto molto tempo, perché è complicato muoversi chiusi dentro questi scafandri. Quindi l'idea di poter avere dei robot abbastanza evoluti da essere usati al posto dell'astronauta per montare strutture anche molto complesse è una ricerca molto interessante, che potrebbe essere uno dei fattori abilitanti al montaggio di strutture attorno alla Luna, dove gli astronauti sarebbero costretti per esempio a fare attività extraveicolari fuori dalla fascia protettiva delle fasce di Van Allen, che schermano la buona parte dei raggi cosmici, o delle fasce del sistema campo magnetico terrestre, che fanno da scudo alla maggior parte delle particelle ad alta energia più pericolose. Quindi interessante, ho trovato questa cosa. Naturalmente si parla anche di tagli, no? Diceva Mike giustamente, ci sono sempre un po' di mal di pancia quando viene pubblicata una proposta di bilancio. Nel nostro caso c'è il segnale che già avevamo intuito, diminuito relativamente l'interesse alle missioni di osservazione della Terra, quindi la scure che il presidente Trump vorrebbe fare cadere andrebbe a colpire le missioni PACE, OCO-3, RBI e Discover. In particolare il Discover Earth Viewing Instruments e poi la missione Clarreo Pathfinder. Ma un altro grosso taglio, e questo secondo me è un grosso messaggio politico, è andato a colpire il WFIRST, quindi il Wide Field Infrared Survey Telescope, un progetto molto grande del costo stimato in 4 miliardi di dollari, quindi non certo una piccola missione a basso costo, che a quanto pare dovrebbe essere chiuso proprio perché si vedono gli inizi dell'ennesimo aumento abbastanza importante dei costi, e con il James Webb, che ha avuto già problemi molto simili che hanno gonfiato a dismisura il suo budget, il messaggio è chiaro: queste missioni così come sono costano troppo, le tagliamo. Ripeto, è sempre una proposta, non è la versione definitiva, ma qui si taglia. Sono 4 miliardi di dollari, non sono pochi, sono un quinto del budget della NASA. E quindi, se le cose andranno come il presidente vuole, insomma, ci saranno vari cambiamenti. Un altro taglio che a me dà veramente personalmente dà molto fastidio, ma che riporto qui cercando di tenere un po' di distanza dall'argomento, è la proposta di chiudere completamente l'Education Office della NASA, che non è nuova, era già presente nella proposta di bilancio del 2017. Il Parlamento americano non ha accettato questa cosa e ha mantenuto la copertura di fondi. E anche questa è forse un po' un messaggio politico, perché il costo per tenere aperto l'Education Office di NASA è di 100 milioni di dollari. Possono sembrare molti, ma vi ricordo che NASA ha un'attività di divulgazione enorme, che va dai programmi di istruzioni per le maestre e arriva fino ai 3 canali di NASA TV, che non sono diffusi solo su internet ma anche sul satellite. Quindi, se abitate nelle zone coperte dal segnale, è proprio possibile sintonizzarsi e vedere ottimi documentari e filmati di repertorio in continuazione 24 ore su 24. Un servizio di cultura importante che, secondo la Casa Bianca, costa troppo, potrebbe essere radicalmente ridotto e affidato solo alle responsabilità del direttorato di Washington della NASA. Questi 100 milioni di dollari, che rispetto ai 20 miliardi insomma di bilancio annuale sono bruscolini, se vogliamo metterla così, verrebbero rigirati alle missioni esplorative dello spazio. Proprio per l'esiguità di questa spesa rispetto al totale dei 10 miliardi di dollari affidati ai programmi di esplorazione nel senso più ampio, mi fa pensare a un messaggio politico che non interessa più di tanto investire in questa cultura o nel cercare di ispirare le persone verso gli argomenti cosiddetti STEM. Non lo so, magari avrò torto, vedremo se il Parlamento deciderà di accontentare Trump al secondo tentativo oppure no. Dicevo, per chiudere, c'è un grande coinvolgimento dei privati. Innanzitutto la NASA viene incoraggiata a fare un qualcosa che in ESA si sta già facendo da circa 3 anni, cioè a transire la proprietà delle antenne riceventi e della rete di satelliti per le telecomunicazioni delle missioni NASA, mi vengono in mente i TIDRIS, ma anche altri, dalla proprietà governativa alla proprietà privata. Quindi si cedono con degli accordi particolari queste strutture dei privati, che poi le affittano o erogano un servizio a fronte di un pagamento di un canone alla NASA. E questo perché in genere, una volta che le strutture sono collaudate e costruite, si ritiene di poter avere delle economie, dei risparmi comprando il servizio da stazioni che possono naturalmente essere affittate anche ad altri utilizzatori. Oggi le stazioni NASA, come quelle ESA, vengono principalmente usate da attori governativi, ma una volta che passano di mano a altri enti commerciali possono essere sfruttate all'osso per utilizzi anche privati. Questa è una cosa che NASA può fare, come ESA, con difficoltà, perché si tratta appunto di proprietà pubblica, mentre un privato non ha tante limitazioni che questi enti hanno. Quindi questa è una proposta. L'altra è quella di facilitare sempre di più, anche con l'assegnazione di qualche milione di dollari di fondo, il passaggio del servizio di portare persone e carichi alla LEO, cioè in orbita bassa, dalle agenzie governative sempre di più ai privati. C'è proprio una voce prevista per agevolare la stesura di contratti e lo stimolo alla creazione di nuove tecnologie. Quindi una NASA che piano piano cede l'accesso all'orbita bassa ai privati e diventa clienti di SpaceX, Blue Origin, quando avrà qualcosa da lanciare, Sierra Nevada e così via. E in ultimo, avevamo accennato in apertura la possibile fine dei fondi governativi alla ISS nel 2025. Non significa per forza deorbitare questo avamposto orbitale, ma semplicemente, per esempio, passarne anche in questo caso la gestione ai privati o a una commissione mista pubblico-privato, in cui cominciare ad aprire al commercio, al mercato, l'effettuazione di esperimenti in ambienti di microgravità. Questa è un po' più complicata, prima di tutto perché la ISS non è di proprietà americana, e anche se non viene praticamente accennato nei documenti pubblicati sul sito NASA, e il link lo troverete nelle note dell'episodio, non è che si può privatizzare una struttura costruita coi fondi di svariate nazioni. Chiaramente i partner del progetto dovranno sedersi, ma è probabile che la NASA proponga questo tipo di transizione, anche perché, e qui siamo alla chiusura del cerchio, non ci sono fondi straordinari per iniziare questo riconquista della Luna, questo ritorno alla Luna. Quindi da dove possono saltare fuori i fondi per costruire il Deep Space Gateway o il Moon Gateway, o chiamatelo come volete, questa sorta di nuova stazione spaziale che sta in orbita cislunare? Dal bilancio dei 19,9 o 19,6 miliardi di dollari che, come abbiamo detto, sono costanti fino al 2023. Quindi non ci sono stanziamenti straordinari. Se vogliamo fare qualcosa di nuovo bisogna chiudere qualcosa di vecchio, altrimenti i conti non tornano, la coperta è corta. Vedremo un po', insomma, come nei prossimi mesi il Congresso americano saprà dare sostanza alla proposta di bilancio della NASA presentata dall'amministrazione Trump, cosa rimarrà e cosa verrà integrato delle proposte fatte dall'amministrazione, e a quel punto magari ci ritroveremo su questi microfoni per parlare di un documento, questa volta passato in definitivo, quindi approvato, e davvero considerare insieme dove la NASA, che in questo momento è l'agenzia spaziale più importante al mondo, cercherà di portare il mondo dell'astronautica nei prossimi 3-4 anni, in attesa di novità rispetto alle varie amministrazioni, insomma, e magari in attesa di un amministratore che ancora non è stato nominato.
Sì, potremmo parlarne per un po', ma sarebbe una riedizione dell'episodio del podcast della prima bozza di proposta di bilancio dell'amministrazione Trump, oppure della seconda presentazione della bozza di bilancio dell'amministrazione Trump? Se ne parla sempre. Però una cosa che hai menzionato e che sottolineerei di nuovo è la terminazione della parte di osservazione della Terra della missione Discover, che, se non sbaglio, costa 11 milioni all'anno. Non sono neanche i 100 milioni dell'educazione, sono 11 milioni. Si tratta di una telecamera che è già nello spazio, che sta già guardando la Terra, che posta un'immagine dell'intero globo illuminato ogni 2 ore, una roba del genere. Cioè, su Twitter potete vedere quasi in tempo reale la Terra, se non sbaglio indietro di qualche ora.
E c'è un bot, Mike, c'è un bot che fa una pubblicazione regolare, scusa se ti ho interrotto.
Costa solo 11 milioni all'anno, se non sbaglio non è una cosa di questo genere, questo è l'ordine di grandezza comunque. Non si tratta...
Anche a me, scusa.
Anche a te ricordavi un numero del genere?
Sì. No, anche a me ha colpito, cioè mi è dispiaciuta questa cosa perché non... la vedo, la seguo su Twitter, ma oltre a scattare immagini della Terra, grazie al, ai vari sensori di questo strumento si riescono anche a, si, a prevedere le aurore boreali. C'era, leggevo no, proprio oggi un sito.
È un osservatore solare, la parte di osservazione solare credo che rimanga attiva. Quello che viene disattivato è solo questa telecamera.
Che... Ah, solo la telecamera.
Sì,
quindi...
corretto Mike, non l'ho letto benissimo Veronica, ma è proprio lo strumento di osservazione della Terra del, di Discover.
Il motivo per cui viene fatto questo è squisitamente politico, la, la spinta, questo è posto nel, nel, nel punto lagrangiano tra la Terra e il Sole e quindi osserva sempre la Terra completamente illuminata perché ha sempre il Sole alle spalle, e, perché è un osservatorio solare. Ma il motivo per cui c'è una telecamera è perché Al Gore politicamente... per rendere più nota la, i rischi del cambiamento climatico, per avere una, un senso di appartenenza al pianeta, voleva una telecamera che potesse guardare il pianeta costantemente nella sua interezza. Magari non è l'unica, magari ci sono adesso altri modi per averlo. È una roba che è stata discussa negli anni 90 da Al Gore e che è come il fumo negli occhi per i repubblicani e per Trump, e quindi bisogna per forza spegnere la telecamera di Al Gore. Questo è il discorso. Siamo, siamo a, il bilancio di NASA, la proposta di bilancio di NASA viene fatta anche su questi, boh, non so come definirli, questi, questi bisticci.
Sì, purtroppo qualche posizione ideologica legittima, per carità, si vede e traspare. Anche altre magari sono state negli anni posizioni ideologiche, ma questi risparmi sono veramente ridicoli. Girare 11 milioni di dollari in più al programma di esplorazione non fa la differenza, ecco, per, ma proprio per nulla.
Probabilmente compri un trasmettitore per un pezzettino di un satellite. Ah... Vabbè, come al solito seguiremo l'iter complicato, lo diciamo sempre, delle appropriazioni o stanziamenti o come si chiamano le cose nella complicata amministrazione federale americana, e renderemo conto, cioè ci infervoreremo ancora e così prosegue la, la storia del budget di NASA. Comunque sì, partnership pubblica-privata per la stazione spaziale non è che non se ne fa già, eh. Nanorax, ne parliamo spesso, ci sono, quando lanciano e rilasciano nanosatelliti dallo spazio, non è altro che un operatore commerciale che in qualche modo sposta payload da Terra alla stazione spaziale, prendendo del cargo da NASA e dai i suoi partner commerciali, e poi aiuta chi ha bisogno di rilasciare questi nanosatelliti, ad esempio questi CubeSat, a operarli. Qualcosa di relativamente simile arriverà anche all'esterno della stazione spaziale con Bartolomeo. Credo che la prima volta e forse l'unica in cui abbiamo parlato di Bartolomeo è stato nel 2016 alla firma del primo memorandum d'intesa tra NASA e Airbus per arrivare alla realizzazione di questo di questa piattaforma. Di cosa si tratta? È una piattaforma esterna alla stazione spaziale, in particolare al laboratorio Columbus, per ospitare diversi esperimenti. Columbus ha già delle piattaforme esterne, quattro punti di installazione di payload esterni, ma sono legati a doppio filo dal punto di vista dei sistemi, dal punto di vista dell'alimentazione, di tutto quanto, a Columbus stesso, e sono fatti per payload costosi e di lunghissima durata. HDEV, quello che filma con telecamere commerciali la Terra, che potete vedere in streaming in tempo reale, è installato fuori da Columbus ed è lì da anni e ci rimarrà per altri anni. Solar, un osservatorio solare, è rimasto all'esterno di Columbus, forse lo è ancora, ma ha osservato il Sole per praticamente tutta la vita di Columbus. Ma invece in questo caso si tratta di una piattaforma per esperimenti più dinamici, di breve durata o di corta vita tra la definizione dell'esperimento al lancio e all'effettiva messa in posizione. Perché ne parliamo ancora adesso? Perché il 7 febbraio, che guarda caso coincideva con i 10 anni di Columbus in orbita, oltre che al compleanno di Marco, è stato firmato poi quello che è una partnership privata commerciale tra ESA e Airbus, proprio per la realizzazione di questo progetto. Quindi si fa un altro step nella direzione della realizzazione. Bartolomeo, il nome di questa piattaforma esterna, viene da Bartolomeo Colombo, che è il fratello minore di Cristoforo Colombo, che secondo me ha vinto tutto perché adesso ha il nome completo in orbita, perché è Bartolomeo Columbus, è nome e cognome, invece Cristoforo Colombo c'ha soltanto il cognome. Ma a parte questo, di che cosa si tratterà in questa partnership pubblico-privata? Non soltanto la realizzazione della piattaforma e l'operazione degli esperimenti, ma tutto un pacchetto che Airbus offrirà a enti che abbiano intenzione di lanciare del payload per Columbus, per l'esterno di Columbus. Quindi offrirà un servizio, un pacchetto che si comporrà della preparazione al lancio, dell'assistenza, consulenza alla realizzazione del payload, al lancio stesso, che non verrà svolto verosimilmente da Airbus, ma Airbus si occuperà della contrattazione, della selezione di quale cargo dei tanti che raggiungono la stazione spaziale porterà in orbita gli esperimenti, che potranno essere sia all'esterno, sia esperimenti non, nel cargo non pressurizzato di Dragon, oppure anche trasportati all'interno di Cygnus o nella parte pressurizzata di Dragon o in una Progress o negli altri mille modi per cui qualcosa può raggiungere la stazione spaziale. E ovviamente poi l'installazione, il commissioning e la gestione dell'operations anche di questi esperimenti potranno essere svolte completamente da Airbus o col supporto di Airbus. Si tratta quindi di un servizio commerciale che Airbus offre a enti che hanno questo interesse e che è realizzato in partnership con ESA, che offre Columbus come la piattaforma per supportare queste cose. Un'altra delle caratteristiche interessanti, non sono menzionate nell'articolo di questa volta, ma credo ne abbiamo parlato nell'articolo precedente, è che ci sarà la comunicazione, la possibilità di comunicare direttamente con questi payload, con una larghezza di banda invidiabile, fino a 2 terabyte al giorno sarà possibile scambiare con gli esperimenti, e questo sarà possibile grazie al fatto che Bartolomeo beneficerà del fatto che Columbus a breve, relativamente breve, non so dire delle tempistiche al momento, ma è una cosa che continua e di cui abbiamo parlato in passato, avrà un suo accesso indipendente a terra. Attualmente la comunicazione tra la Terra e Columbus si svolge tramite il segmento americano della stazione spaziale, per dire, quando mandano un comando qui da Oberpfaffenhofen, il comando non va direttamente sulla stazione spaziale ma va a Houston, dove poi viene inviato alle antenne dei Tidris e poi tramite i satelliti americani raggiunge la stazione spaziale e poi alla fine viene inviato a Columbus. Ci sarà verrà tagliato il middleman a un certo punto con un'antenna installata esternamente a Columbus in grado di comunicare direttamente con i DRS, il sistema di comunicazione satellitare dell'Europa, che è in fase di deployment e di realizzazione, è già operativo ma con una capacità limitata e specialmente utilizzato dai satelliti Sentinel, e quindi dando la possibilità di trasferire grosse quantità di dati, cosa che adesso non è così agevole per quanto riguarda altri esperimenti che sono all'interno di Columbus. Che dire, volevo anche aggiungere che è possibile fare rientrare a terra alcuni degli esperimenti. Tutte queste cose qua semplicemente verranno in maniera commerciale gestite da Airbus, quindi Airbus contratterà con i partner e con Dragon, con SpaceX, quindi il rientro anche dell'esperimento intero o magari soltanto di campioni di qualcosa che è stato esposto all'esterno. Gli esperimenti potranno avere classi diverse, vedete nelle immagini che sta mostrando Marco, ad esempio ci sono queste scatolotti all'esterno, sono dei placeholder, non vogliono dire nulla, qualsiasi cosa può essere installata in quegli slot, ci saranno 11 slot a disposizione, i payload potranno andare tra 5 kg e 450 kg, 450 kg probabilmente occuperanno la piattaforma intera, è anche previsto. Probabilmente ci saranno poi dei budget di banda, di energia disponibile, di tutte le risorse che possono essere utilizzate e che probabilmente saranno offerte a un prezzo diverso. la capacità di inviare cargo segue semplicemente il calendario dei cargo verso la stazione spaziale, di conseguenza circa un cargo ogni 3 mesi. La permanenza in orbita però di un esperimento attualmente è prevista per essere minima di 12 mesi. È anche vero però che cambieranno molto spesso, perché il tempo previsto tra la definizione dell'esperimento e l'invio in orbita è tra i 12 e i 24 mesi, quindi un anno, massimo 2 anni, Airbus promette di riuscire a mettere l'esperimento nello spazio. È una cosa molto interessante e non vediamo l'ora di vederla realizzata, perché dà a Columbus quello che già ad esempio ha il laboratorio giapponese, o quello che viene fatto con altre piattaforme esterne della stazione spaziale, con NanoRacks di cui parlavo prima. Quando arriverà nello spazio? Attualmente il lancio è previsto nel 2019, con una Dragon ovviamente verrà stowed, come si dice, verrà messo nel payload, nella parte esterna di Dragon per i payload non pressurizzati, e poi installato in Columbus con il braccio robotico e verosimilmente con delle attività extraveicolari che non sono frequentissime all'esterno di Columbus, quindi non vedo l'ora di vedere qualche immagine a riguardo.
C'è una cosa interessante da notare nel disegno, l'immagine, lo schema della stazione spaziale con Columbus e Bartolomeo che sta mostrando Marco in questo momento, che sullo sfondo si vede anche un modulo scendere verticalmente dal resto della stazione spaziale, che dovrebbe essere Nauka, il nuovo modulo laboratorio che i russi dovrebbero mandare sulla stazione spaziale, che il cui lancio continua a essere rimandato di anno in anno per innumerevoli problemi tecnici.
Si sa che i russi sono degli inguaribili ottimisti. Comunque si tratta di questo oggetto accanto alla scritta ISS nel fumetto viola.
Spero che non sia un brutto segno, cioè, quindi Bartolomeo raggiungerà la stazione spaziale solo dopo che Nauka farà lo stesso.
Speriamo di no. Comunque anche qui, per i nostri ascoltatori più curiosi, su Forum Astronautico su questo argomento c'è uno dei thread di discussione più lunghi, perché si è andati proprio nel dettaglio di tutte le operazioni di pulizia, decontaminazione, insomma tutta la cattiva sorte che è capitata a questo modulo, che rimane fisso a terra e su cui si buttano soldi ma non si riesce proprio a dargli la spinta finale verso l'orbita.
Chi invece alla fine ce l'ha fatta ad arrivare in orbita dopo una partenza falsa è stata la Progress MS-08.
Sì, partenza falsa, perché il lancio era programmato inizialmente per l'11 febbraio, quando in Italia dovevano essere le 9.58 dalla rampa 31/6 di Baikonur, il vettore Soyuz 2.1A, e con sulla sua cima la Progress MS-08. Come era già successo esattamente per la Progress MS-07, a pochissimi secondi dal lancio, a motori praticamente già accesi, è stato dato uno scrub. Roscosmos non ha ad oggi ancora dato una spiegazione certa di quello che è successo. Tra l'altro non l'ha data neanche per quello che era successo alla Progress MS-07, che doveva partire era previsto il suo decollo per il 12 di ottobre, quindi se non l'hanno fatto per una cosa che è successa 3 mesi fa, figuriamoci adesso. Comunque, e da notizie non ufficiali sembra che ci sia stato un problema di comunicazione o di connessione tra il computer di bordo e il computer del centro di controllo di terra, quindi nella fase finale in cui tutta... diciamo il razzo diventa autonomo in tutto e per tutto. Se avete seguito tanti lanci anche per altri anche per altri razzi, c'è questa fase in cui dicono che il razzo è sotto il controllo del computer di bordo. Ecco, proprio in questa fase sembra che ci sia stato un glitch tecnico, e quindi hanno deciso di abortire il lancio l'11 febbraio. Lancio che però è avvenuto con successo il 13 di febbraio, quando in Italia erano le 9.13. Tutta questa manfrina per dire cos'è che abbiamo perso in questi 2 giorni. Gli astronauti a bordo della ISS erano tranquilli, sappiamo che i rifornimenti a bordo sono abbondanti e quindi possono supportare gli astronauti anche in in caso di mancato rifornimento. Diciamo che l'unica pecca che questo scrub ha portato è che non si è potuto provare finalmente questo benedetto docking ultra rapido delle navette. Sappiamo che il profilo di volo standard per una navetta che vada sulla stazione spaziale internazionale tanti anni fa e ancora da tanto tempo era quello più conservativo a 32 orbite, che di fatto fanno impiegare 2 giorni sia le Progress che le Soyuz, ma anche gli Space Shuttle quando erano operative ad arrivare alla stazione spaziale. Abbiamo avuto un upgrade con il docking in 4 orbite, quindi in 6 ore, che ultimamente ha preso piede e anche ne hanno potuto beneficiare gli astronauti delle Soyuz. E lo step successivo è questo fantomatico docking in 2 orbite, che di fatto in 3 ore e mezza porterebbe la navetta cargo o la Soyuz a bordo della stazione spaziale internazionale. Non stiamo qua a dirvelo, lo ripetiamo, per rendere possibile questo tipo di avvicinamento bisogna che alcune condizioni fondamentali di meccanica orbitale siano rispettate. La prima delle quali è che il piano orbitale della stazione spaziale intercetti esattamente la rampa di lancio al momento del decollo e che ci sia una differenza di fase di non più di 15 gradi rispetto alla rampa di lancio. E tra l'altro, per poter soddisfare questa situazione molto molto specifica, la stazione spaziale nei giorni scorsi aveva effettuato 2 manovre di reboost specificatamente per mettersi nel giusto assetto per rendere possibile questo tipo d'attracco. Il fatto che non si sia partito ha vanificato tutti questi sforzi e tra l'altro il rinvio di 48 ore come è stato non ha reso possibile nemmeno il docking, quello a 6 ore. Quindi si è il profilo di volo è, diciamo, tra virgolette, degenerato con quello classico a 2 giorni, che è quello più è il più lento, ma è anche il più versatile e attuabile anche in condizioni di lancio dove l'allineamento tra la navetta in partenza e la stazione bersaglio non sia proprio preciso. E cosa trasporta questa Progress? Le classiche 2,5 tonnellate di rifornimento, leggo 640 kg di propellente che serve ad esempio proprio per la stazione spaziale per fare questi reboost che possono servire per correzioni d'assetto, ma anche per in caso magari ci sia bisogno di evitare un qualche detrito spaziale. Sappiate che la stazione spaziale ha delle capacità propulsive, quindi può correggere la sua orbita. 420 kg d'acqua, anche perché anche se il ciclo dell'acqua a bordo della ISS ormai è praticamente, non dico perfetto, ma quasi, ma comunque alla lunga l'acqua va a perdere, quindi va, diciamo, rabboccata sempre, è un bene primario di prima necessità per gli astronauti. 46 kg di aria, perché gli astronauti devono pur respirare in qualche maniera. Anche lì a bordo ci sono diversi sistemi di rigenerazione dell'anidride carbonica, però è chiaro che bisogna ogni tanto rabboccare anche le scorte di ossigeno. E 1400 kg di cibo, di consumabili, abbigliamento, materiale igienico sanitario e dispositivi per gli esperimenti scientifici. Di questi esperimenti scientifici mi piace citarne uno perché è interessante, si chiama ICARUS, che è un acronimo come sempre che sta per International Cooperation for Animal Research Using Space, ed è stato finanziato in prima battuta dall'agenzia spaziale tedesca, la DLR, e anche da Roscosmos e anche dall'Istituto di Ornitologia Max Planck dell'Università di Costanza. Istituto ornitologico perché è molto interessante. Questo esperimento servirà per monitorare direttamente dalla stazione spaziale i movimenti migratori degli uccelli. Questi stormi di uccelli verranno posizionati su alcuni esemplari dei piccoli trasmettitori e sarà proprio la ISS a immagazzinare i dati di queste migrazioni sulle lunghe distanze ed elaborare dei dati utili che possano servire per capire meglio il comportamento di questi animali. È curioso vedere anche che dall'ISS si può fare così una scienza su questa cosa che magari non è di prima battuta intuibile.
Io aggiungo solamente altri due piccoli problemi che sono stati causati dallo scrub del lancio della Progress e dal fatto che abbia fatto l'attracco in due giorni, perché il giorno d'attracco, cioè oggi 15 febbraio, avrebbe dovuto tenersi la EVA statunitense, quella che già era stata posticipata, e quindi questa EVA è stata spostata a domani 16 febbraio. E i vari contatti Aris che sono stati un po' confusionari.
Sì, di fatto ieri l'altro ci doveva essere un contatto Aris con una scuola della Lituania e i poveri studenti hanno chiamato come dei disperati, nessuno ha risposto. Questo perché, come diceva giustamente Veronica, nel marasma di riorganizzare un attimo la timeline degli eventi, insomma dello scheduling giornaliero degli astronauti, probabilmente il contatto Aris, che diciamo è un'attività così secondaria, è sfuggito ai planner, quindi di fatto sulla timeline dell'astronauta deputato a questa cosa non c'era lo slot riservato, non ha potuto rispondere alla radio. Comunque NASA molto perentoriamente ha rifatto, insomma ha rischedulato rapidamente questo contatto senza dover fare aspettare, non so, dei mesi ancora questa scuola. Nel giro di due giorni hanno sistemato, anzi no, forse il giorno successivo stesso.
Vabbè, comunque prima o poi la riusciremo a vedere questo lancio in due orbite, no? Questo attracco in due orbite.
Sì, perché tra l'altro poi lo pubblicizzano anche dicendo il fatto che può essere molto 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 utile per gli astronauti, anche per il fatto della space sickness, come la traduco in italiano, che non mi
mal di spazio.
Mal di spazio.
Il mal di spazio, che di solito si manifesta proprio nelle, diciamo, 6 ore dopo il lancio, 5 ore dopo il lancio, dopo che l'adrenalina ti scende, dopo che ti inizi un attimo ad abituare veramente che sei nello spazio, e col docking in due ore, proprio col docking classico in due giorni, cioè gli astronauti che magari sono un po' più sfortunati rischiano di stare male nella Soyuz proprio in quel periodo lì. Già con il docking in sei ore si mitiga la cosa. Se il docking è talmente rapido da arrivare in 3 ore e mezza sulla ISS, gli astronauti possono, diciamo, tranquillamente sentirsi poco bene in un ambiente un po' più confortevole della stazione spaziale.
Sì, e anche per i vicini di posto, insomma. Nel caso la space sickness vada veramente per il lato sbagliato. Molto bene. Marco prima menzionava il Deep Space Gateway, ne vogliamo parlare questa sera?
Sì, allora io mi sono imbarcata in questa avventura nel cercare di capire che cos'è, come funziona e a che punto siamo del Deep Space Gateway, perché sono arrivate un paio di notizie spot. Allora, per poter dare queste notizie ho cercato di farmi un attimo un riassunto ed è una cosa complicata, soprattutto perché da quanto vedo nemmeno le agenzie spaziali hanno ben in mente che cosa fare. È un'idea. È l'idea di costruire una stazione spaziale attorno alla Luna dopo il pensionamento della Stazione Spaziale Internazionale. Allora, da una parte c'è NASA che vorrebbe utilizzare SLS e Orion per portare uno o più moduli attorno alla Luna per iniziare questo avamposto. Il primo modulo sarebbe il Power and Propulsion Element, quindi energia e propulsione, e dalle ultime news sembra che andrà a bordo di Exploration Mission 2, cioè la seconda missione che sarà fatta con SLS e Orion, o meglio la prima con esseri umani, che però non si sa di preciso quando continua a slittare in avanti, quindi la data non è certa.
Secondo il bilancio NASA, Veronica scusa se ti ho interrotto, dovrebbe essere nel 2023, ma come dici tu, soggetta a ulteriori cambiamenti, chissà.
Perfetto. Beh, è già un'idea, è già qualcosa, perché ad esempio a dicembre si parlava del 2019, a gennaio era slittato al 2022, perlomeno mano a mano che andiamo avanti abbiamo delle ulteriori date. Però questo progetto dunque sarà una stazione spaziale, non pensate alla Stazione Spaziale Internazionale, questa è la ISS è veramente grande. questa sarà, credo, come grandezza più o meno in linea con la stazione spaziale cinese, la Tianhe 1, cioè costituita da 3-4 moduli massimo e avrà posto per 3-4 astronauti. L'idea è quella di portare robot e astronauti a bordo di questo avamposto per poi in futuro avere una base per poter scendere sulla Luna. Inizialmente solo con i robot, si parlava addirittura di una flotta di robot, l'amministratore delegato di NASA parlava di several missions, robotic missions, e poi iniziare con gli esseri umani. Questo progetto però è grande, è troppo grande per una sola nazione, e quindi arriva in aiuto Roscosmos, ed è qui che arrivano le due notiziole di un paio di settimane fa, perché Roscosmos sembra, perlomeno sulla carta, avere le idee un attimino più chiare, forse, di NASA, o perlomeno un attimo più onesta. Dunque, la notizia è che il 2 febbraio Putin ha firmato un decreto per iniziare la costruzione a Vostochny di tutti i sistemi di supporto per un heavy lift rocket, quindi un vettore pesante, per poter portare materiale navetta a bordo, per poter iniziare questo Deep Space Gateway. Quindi, secondo i russi, il tutto partirà da Vostochny. E dicevo più onesta perché parlano che i primi test saranno fatti nel 2027, quindi si prendono una decina di anni di tempo. Da Vostochny che cosa partirà? Partirà questo heavy lift rocket di matrice russa, che avrà il primo e il secondo stadio, che saranno parti del Soyuz 5. Il Soyuz 5 è un vettore pesante in fase di progettazione da parte russa, quindi non è ancora stato fatto nemmeno il Soyuz 5. Questo vettore super pesante, che verrà pronto nel 2027-2028, avrà a bordo la navetta Federazia, e infatti si utilizzerà questa navetta per mandare in orbita gli astronauti, e secondo il general designer del programma MAND russo, e quella Federazia sarebbe in grado di atterrare anche sulla Luna, e vorrebbero far atterrare già i primi cosmonauti sulla Luna nel 2030. E la navetta sarà in grado di volare in modo autonomo fino a 30 giorni, oppure e sarà anche attraccata al Deep Space Gateway e potrà rimanere lì attraccata fino a un massimo di un anno. E che cosa? Niente, un'ulteriore notizia è che il 29 gennaio, quindi sempre a inizio anno, all'inizio 2018, anche la JAXA si è detta interessata a questo progetto del Deep Space Gateway, e non darà supporto materiale, ma fornirà la sua esperienza e disponibilità per ragionare su progetti innovativi e sostenibili per questo nuovo programma di esplorazione. Quindi gli articoli che trovate su internet sono molto a spot, sono molto vaghi, però a quanto pare o da una parte o dall'altra, dalla parte russa o dalla parte americana, si stanno muovendo un po' le cose, quindi questo progetto sta pian pianino andando avanti.
La genesi del progetto assomiglia un po' a quella che è stata la genesi della Stazione Spaziale Internazionale, nata come stazione Freedom puramente americana, e poi estesa a un progetto internazionale, poi rivista nel corso degli anni, rinegoziata tra i vari partner, e poi alla fine realizzata per quella che è un compromesso tra quello che si voleva fare, quello che poteva essere e quello che si è fatto. E probabilmente il Deep Space Gateway seguirà ulteriormente, non soltanto le similitudini ci sono già adesso e mi aspetto che continueranno a esserci, e quindi si arriverà a qualcosa che sarà simile a quello che hai descritto e magari evoluto sulla base delle disponibilità momentanee, del clima internazionale e quant'altro. Sta di fatto che sembra un buon erede della stazione spaziale. Se dovessimo scegliere un'altra fase in cui un altro progetto in cui mantenere un progetto di tipo internazionale, uno sforzo comune delle varie nazioni per l'esplorazione dello spazio, è bello fare lo step successivo, quindi un altro step fuori dall'uscio di casa.
Sono d'accordo, Mike. Tra l'altro io personalmente resto un po' scettico, faccio un po' l'uccello del malaugurio, ma tutto quello che mi viene in questo momento da parte russa lo guardo con un sano scetticismo. Firmare un decreto, lo abbiamo visto fare così bene anche dalla sua controparte americana, non costa molto, l'inchiostro della firma forse, ma abbiamo commentato tante volte, dato lo stato dell'astronautica russa in questo momento, che a malapena riesce a mantenere il quality control dei suoi progetti esistenti. Ecco, bravo Mike, esattamente come Donald, anche tu sai muovere le pagine in orizzontale. La vedo molto dura che si possa trasformare in hardware che vola tutta questa serie di sogni. Servirebbe un afflusso costante di denaro, mentre noi sappiamo che il budget nel corso dei prossimi anni, nei prossimi 6 o 7 anni, è stato tagliato pesantemente. Ci sono dei problemi proprio anche a mantenere la forza lavoro e la qualità costantemente controllata. Non lo so, magari ce la faranno, io me lo auguro per il bene dell'astronautica in generale, ma sono molto scettico. Mentre invece l'idea di Deep Space Gateway, sono d'accordo, è il prossimo step per la collaborazione internazionale e anche per lasciare questa maledetta orbita bassa che è come una palla al piede e ci siamo lì fermi da 40 anni, 50 anni, è ora di dare un po' una scossa, vediamo. Grazie intanto Veronica per seguire tutte queste novità durante la settimana.
We have to get to second base with the solar system. Va bene, siamo arrivati al giro di boa, all'apogeo della puntata. Al solito ci tocca ringraziare, perché non saremmo qui a parlarvi se non ci fosse siamo sulle spalle dei giganti, come si diceva. Abbiamo i nostri articolisti in primo piano, quelli che riforniscono ogni settimana Astronaut News di News, così che sappiamo di cosa parlare. E se a volte non c'è abbastanza contenuto su Astronaut News, ci tocca fare come Lavero e andare a scartabellare l'intero web per cercare lo stato di qualcosa di cui vogliamo parlare. Ma normalmente per l'attualità astronautnews.it è il riferimento in italiano per parlare di spazio. Quindi grazie ai nostri articolisti. Grazie anche a chi ci supporta in vari modi. Ci sono parecchi modi. Il primo è quello di semplicemente collaborare con noi dal punto di vista, cioè fare quello, permetterci di fare quello che facciamo, ovvero la divulgazione, la popolarizzazione dello spazio, passa anche tramite i vostri commenti, tramite il fatto che si partecipa al dibattito e alle cose di cui parliamo. Mi sono incartato con ad esempio i commenti su astronautinews.it, su forum astronautico, semplicemente fare parte della community che abbiamo creato e magari facendoci sapere cosa pensate con fan mail. Ne abbiamo ricevuta una molto carina oggi, grazie. E poi con la condivisione, ovvero l'esposizione accidentale dei vostri amici ai nostri contenuti, che ci permette di essere conosciuti magari da qualcuno che non ci avrebbe trovato in maniera indipendente e chissà ingrandire la nostra famiglia. Con l'ultimo modo, non il peggiore, è quello di aiutarci tramite una membership dell'associazione ISA, e questa settimana ne abbiamo un bel po'. Marco, hai la lista pronta? La vedo qua, ma facciamo un cambio di voce.
Sì, allora intanto ringraziamo 4 volte Maria Stella Menoncello, che davvero ci ha dato una grossa mano insieme a Simone.
Stefano.
Buonanotte a Stefano, scusami. Quindi lei sa perché 4 volte. Fabio Gullo, Dennis Grosso, Claudio Ruscelli, anche per lui doppio ringraziamento. Patrizia Businaro, Tommaso doppio ringraziamento. Tommaso Marchisio, Davide Rocca, Giacomo Fantozzi e Massimiliano Bazzoli.
Ho realizzato adesso che non controllo mai se i nomi che sono su YouTube, su PayPal, sono poi i nomi della persona che effettivamente fa la donazione. Sono quasi certo che uno di quelli che hai detto in realtà è il padre di qualcuno, perché ogni tanto c'è qualcuno che dice: vorrei fare una membership ISA a nome di mia figlia, ad esempio. Quindi non sono sicurissimo se sono in questo batch di questa settimana, ma potrebbe essercene uno. Nel caso ci scusiamo di aver detto il nome sbagliato. Però dovreste aver già ricevuto l'email di conferma, perché ogni weekend cerco di aggiungere alla nostra database e di preparare il database per la spedizione, che poi viene fatta da Luigi. Dovrei essere indietro soltanto di 3 o 4 iscrizioni, quelle che sono arrivate tra lunedì o domenica e oggi. Quindi abbiate fede. Se avete mandato la vostra iscrizione prima di domenica, direi che è già nel batch che è stato inviato da Luigi oggi. Questo direi che è tutto. No, cosa vuol dire diventare soci ISA? Andare su isa.it/associarsi è un gesto che ci permette di contare quante persone credono nel nostro lavoro e anche avere del supporto materiale per mantenere tutta l'infrastruttura che gestiamo, dall'attrezzatura per i podcast ai server per i siti web, alle licenze di alcune cose che usiamo, insomma, le spese correnti. E con questo direi che possiamo passare alla fase delle rubriche, giusto? La prima, la più amata, è quella delle storie di nonno Apollo.
Al di sopra della terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
Quando si parla di esseri viventi, di animali, di esseri non umani nello spazio, di esseri viventi non umani nello spazio, vengono in mente i trionfi della cosmonautica sovietica degli anni 50 e 60. Il più conosciuto è la missione di Laika, la cagnetta Laika, che diventò il primo animale a essere inserito in orbita terrestre, lanciato il 3 di novembre del 1957, solo un mese dopo il lancio del primo Sputnik. Ma i sovietici hanno anche avuto il primato di mandare i primi esseri viventi non umani sulla Luna, perché la missione Zond 5, una missione circumlunare, portò un carico utile biologico dalle parti della Luna. Questo carico utile comprendeva delle 2 tartarughe, dei moscerini, dei vermi, dei semi, delle piante e anche dei batteri. Vennero messi all'interno di una capsula mandata a circumnavigare la Luna e a ritornare, venne recuperata con successo poi sulla Terra dopo essere atterrata in mare. Ma gli americani hanno avuto un importante primato in questo settore, anche se è meno conosciuto, perché gli americani sono stati i primi a mandare degli esseri viventi di qualunque tipo nello spazio. Il 20 di febbraio del 1947 venne lanciato dalla base di White Sand nel Nuovo Messico un razzo V2 modificato. Erano fra i primi lanciati dal gruppo di Wernher von Braun, che si era trasferito negli Stati Uniti per ricominciare gli esperimenti sull'astronautica, sul volo spaziale, sulla propulsione razzo. Era uno di questi primi voli, appunto 71 anni e qualche giorno fa, in questi giorni, venne mandato un carico utile biologico nello spazio. Si trattò di un volo suborbitale, cioè un volo in cui l'ogiva, il razzo, seguì una traiettoria balistica nello spazio, cioè arrivò a un'altitudine massima di 109 km in 3 minuti e 10 secondi e poi ritornò a terra con l'ogiva recuperata tramite un paracadute. Su questa razzo viaggiavano anche le prime creature viventi mandate nello spazio, che erano dei moscerini della frutta, il famosissimo insetto noto in ambito scientifico con il nome scientifico di Drosophila melanogaster. Non solo è conosciuto comunemente come moscerino della frutta, quindi si trova spesso in situazioni in cui magari viene conservato del cibo e magari non si vorrebbe tra i piedi, ma è anche un importantissimo organismo modello, cioè un organismo, un essere vivente che viene studiato per capire il comportamento di altri sistemi biologici. Viene utilizzato perché è molto semplice, ha una struttura genetica semplice, soltanto 4 coppie di cromosomi, si riproduce facilmente, facile da trovare, da manipolare in laboratorio, e quindi ha un'utilità molto grande nel campo della biologia, della genetica sperimentale e di molte altre discipline biologiche. Lo scopo di questo primo volo, di questo primo lancio, era di studiare gli effetti e le radiazioni su questo carico utile biologico, e fu possibile anche recuperare i moscerini nell'ogiva della V2, che ritornò a terra senza incidenti con il paracadute. Nel resto degli esperimenti con esseri viventi, con animali mandati nello spazio, non fu sempre possibile recuperare intatti i veicoli spaziali e quindi anche il loro carico utile biologico. Si trattò di un traguardo molto importante per gli americani, perché per la prima volta venne fatta raggiungere il limite, passare il limite dello spazio a degli esseri viventi. Ricordiamo che sia con la definizione internazionale sia per la definizione dell'aeronautica americana, questo volo arrivò nello spazio, perché convenzionalmente si fa iniziare lo spazio a 100 km di altitudine, e per l'aeronautica militare americana invece lo spazio comincia a un'altitudine di 80 km. Quindi con i suoi 109 km di apogeo, questo razzo V2 lanciato nel 1947 da White Sands raggiunse effettivamente lo spazio, portando con sé i primi esseri viventi nello spazio. Anche per questo episodio è tutto, e l'appuntamento è la prossima storia di Nonno Apollo.
Certo che per mandare dei moscerini della frutta nello spazio bastava mettere in un volo suborbitale un cestino di mele, e in un secondo sarebbero state avvolti da una nuvola di Drosophila melanogaster. No, almeno questo succede nella mia cucina, non so se succede lo stesso, se succedeva lo stesso negli anni 50. Ok, è arrivato il momento del link della settimana, ne abbiamo un po'. Avete presente le reazioni quando fate quando ci sono tipo quelle GIF animate che si mettono per dimostrare il proprio umore o la propria reazione a qualcosa che qualcuno ha detto? Possiamo tagliare questo video di National Geographic con la faccia di Elon Musk, no? Di chi è?
Sì, scusa, mi sono un attimo andato in stop spazio temporale perché leggevo dalla chat, stavo giusto pensando, ma si fanno esperimenti su animali sulla stazione spaziale internazionale? Sì, è successo, hanno provato dei topi, dei ragni, dei moscerini della frutta, e sì, è una cosa che di tanto in tanto si fa. Comunque, tornando a noi, il video di reazione non è, come dice Maiko, una reazione a una GIF o un qualche video strano in cui qualcuno vi mette la telecamera mentre voi state guardando un'altra cosa per vedere la vostra reazione, ma è molto più semplicemente la reazione di Elon Musk durante il lancio del Falcon Heavy. Elon ha permesso a una troupe di National Geographic di essere lì con lui durante il lancio del Falcon Heavy, quindi vi rimando al link che trovate nel note dell'episodio per vedere quello che ha fatto Elon Musk. Niente di strano, era felicissimo, contentissimo e gasatissimo, come penso che chiunque avrebbe fatto nei suoi panni.
Teso all'inizio, giustamente. Ho visto il video e non c'era assolutamente alcuna sorpresa nella mia reazione al video, nel senso, Elon Musk sembra esattamente quello che dovrebbe sembrare, una persona che
Sì, non è un clickbait che di cosa ha fatto? No,
non credete mai cosa ha fatto Elon Musk.
Esatto, è una reazione assolutamente comprensibile, però è carino da vedere.
Poi un video 4K con un'orbita intera.
Tocca a me.
In realtà no, Mike, perché prima c'è i progressi di e Orion.
Non ce la posso fare, ragazzi.
Come si vede in sovraimpressione?
Stasera Mike gioca con le card.
Ha mischiato le cards.
Abbiate pensato.
Allora, sì, i siti ufficiali di NASA SLS e di Orion. Perché? Perché mi hanno colpito un sacco le reazioni all'articolo che ha scritto il nostro articolista Luca Frigerio sulla preparazione, sulla costruzione e l'assemblaggio della capsula Orion, che sarà quella che porterà gli esseri umani in orbita su SLS. E su Facebook ci sono state veramente un sacco di reazioni del tipo: oh, finalmente si smuove qualcosa, oh, meno male. È vero, perché questa cosa avrebbe già dovuto succedere tipo anni e anni fa, ancora con il presidente precedente. E però in realtà SLS e Orion dall'anno scorso già stanno procedendo. E quindi vi ho messo questi due link, quello ufficiale di SLS e quello ufficiale di Orion, per andare a vedere che cosa succede settimana per settimana, perché per esempio Orion, un modulo di prova di Orion, è stato testato per il recupero in mare un paio di settimane fa, quindi sono insomma già abbastanza avanti con questi test. I motori dell'SLS c'è un test ogni tipo 2-3 settimane, quindi stanno procedendo. E ecco, allora, se volete andare a vedere gli sviluppi, potete andare sui siti ufficiali.
Grazie, vero? E adesso mi pare forse un'orbita 4K.
Esatto, Mike. Io so di avere già parlato del canale di questa persona, di Sean Thoran, in passato, ma davvero è un artista del riutilizzo delle immagini raccolte da varie missioni della NASA, che rielabora e poi assembla in bellissimi video, che siano timelapse, che siano anche solo dei voli ravvicinati, solo tra virgolette, di Giove. E poi li pubblica su internet liberamente e potete gustarveli in tutta la loro bellezza. Ora, purtroppo il ritrasmettere il mio schermo tramite YouTube non rende, quindi vi invito assolutamente ad andare a dare un'occhiata nelle note dell'episodio, e se avete un televisore 4K, aprire questo Orbit, A Journey Around the Earth in Real Time. Che cosa ha fatto questa volta il nostro Sean? Ha messo insieme dei timelapse riprodotti in tempo reale, per cui per la durata di 1 ora e 32 minuti potete fingere davvero di essere costantemente affacciati a cupola e viaggiare guardando fuori dalla finestra esagonale i meravigliosi panorami offerti dalla stazione spaziale mentre orbita sopra la Terra, e questo senza l'accelerazione artificiosa che io, Riccardo, a volte introduciamo, perché altrimenti alcuni passaggi sarebbero veramente, come dire, troppo lunghi per la condivisione sui social, mentre Sean qui ha deciso proprio di regalare un'esperienza più possibile realistica, e come vi ho detto l'ha realizzata in 4K, quindi fa costantemente queste elaborazioni. E Sean mi ricorda anche di invitare tutti gli ascoltatori appassionati di esplorazione planetaria, senza ovviamente equipaggi, visto che per ora non se ne parla, di fare un giro su unmannedspaceflight.com, che è un po' il forum internazionale di riferimento per queste cose, e lì sopra trovate tante comunità di elaboratori di immagini che davvero si danno da fare per trasformare in piccoli capolavori le immagini raccolte dalle missioni di NASA, ESA e varie altre missioni spaziali. Quindi date un'occhiata e buona visione.
Quando Samantha Cristoforetti era venuta col CSI qualche anno fa, dopo la sua missione, un mio collega aveva proprio chiesto: ma tutti i timelapse che si trovano ultimamente, gli passavo tutti quelli tuoi, Ricky, ovviamente, avendoli visti con i tuoi occhi, come sono realistici? Ci sono Samantha, se non sbaglio, non vorrei metterli in bocca parole che ricordo parzialmente, aveva detto che la velocità era forse la cosa più ovvia, la differenza tra vederla con i propri occhi e vederla in un video, le differenze sono tante, ma la velocità era la cosa più ovvia a cui lei pensava. Mi pare che mi avesse detto così.
Stai attento a mettere in bocca delle parole a Samantha che magari non ha detto, attenzione.
E poi un documentario sulla missione di un anno di Scott Kelly del Times. Quale Times?
Di Time, penso sia la rivista Time. Forse ho fatto un typo nello scrivere il Trello, Mike, scusami.
No, perché pensavo al New York Times o al Times di Londra.
No, credo che sia proprio la rivista Time che ha pubblicato questa serie di 12 video che vanno un po' a ripercorrere la missione di Scott Kelly, la missione di un anno nello spazio, che mi è sembrata il companion ideale per il suo libro che ho finito di leggere qualche settimana fa, di cui vorrei proprio preparare una recensione per il nostro pubblico, spero di riuscirci nelle prossime settimane. E si tratta di video brevi di una quindicina di minuti ciascuno, ma che vale la pena vedere tutti uno di seguito all'altro nella playlist che troverete nelle note dell'episodio. Il libro è molto bello, il documentario ho visto solo in piccola parte, purtroppo per mancanza di tempo, ma è lì nella mia Watch It Later list. Vediamo, commentate, fateci sapere se lo avete dato, se lo avete visto, cosa ne pensate.
Prima o poi, Marco, ci dovrai fare anche la recensione del libro di Scott.
Sì, sì, no, dicevo, mi piacerebbe prepararla perché ne vale la pena.
E poi Junocam di Atlantic.
Sì, io invece faccio riferimento al sito di theatlantic.com che quotidianamente sforna delle gallerie a temi misti, dall'attualità alla scienza alle frivolezze, ma anche le dedica molto spesso anche all'astronomia. E in questo caso ha raggruppato tantissime immagini della Junocam. In mezzo a queste immagini ce n'è anche una della Voyager 2, ma tanto per, insomma, per avere un raffronto, ma ci sono immagini tutte della Junocam e questa telecamerina che è stata installata su Juno come carico, diciamo, non scientifico ma puramente divulgativo, ma anche NASA stessa spesso usa le immagini della Junocam piuttosto che qualche elaborata simulazione come della strumentazione di bordo di Juno, perché hanno un impatto visivo incredibile, perché quello che disegnano le nubi di Giove è davvero davvero incredibile, quasi irrealistico, però è così, quindi ce le gustiamo in tutta la loro bellezza.
Peraltro questa che ho messo in primo piano è un'immagine che noi, non so se è specificamente questa, ma chi si è iscritto a ISA quest'anno riceverà proprio una tessera tempestosa come questa immagine, perché così bella abbiamo deciso di usarle, Ricky le ha inquadrettate nella nostra tessera annuale. E tra l'altro ho notato, adesso che scorrevo le immagini, Ricky, mentre parlavi, che la mano di Sean Dorian è presente anche praticamente in tutte queste immagini.
Sì, perché come dicevi giustamente te, non solo fa timelapse sulla Terra, ma ha messo anche insieme dei bellissimi timelapse su, diciamo, dei flyby fittizi di Giove, proprio con queste immagini.
Ok, l'ultima è Snap Planet, è un'applicazione per Android che ho trovato per caso su Twitter, qualcuno l'aveva linkata. Ha vinto il primo premio a un Space App Camp organizzato da ESA a Barcellona. Si tratta di un'applicazione che permette di selezionare dalla mappa tipo Google Maps, utilizza OpenStreetMap, quindi semplicemente una mappa identificata una parte del mondo che volete vedere, e mostra immagini satellitari prese nei giorni scorsi. Potete, a volte si riesce a vedere qualcosa del giorno prima, a volte di qualche settimana prima, e poi è possibile confrontare ad esempio due immagini in due momenti temporali diversi, quindi vedere la differenza del vostro prato in inverno e in estate, per sapere quanto diventa verde, quanto diventa marroncino o cose di questo genere, anche cose più interessanti. Le immagini sono quasi tutte, almeno nei test che ho fatto, sono quasi tutte prese da immagini dei Sentinel, e credo che non è specificato nell'applicazione il database che utilizza, ma essendo uno space camp organizzato da ESA, credo che siano soltanto immagini del Sentinel. È abbastanza interessante, a volte si trovano delle immagini di qualità non perfetta, perché non tutti i passaggi sono ottimizzati per la specifica area che volete vedere, ma vale la pena provarla perché è gratuita ed è disponibile su Google Play sicuramente per quanto riguarda Android, non sono sicurissimo che ci sia anche per iOS.
Non lo so, chi tra di noi ha un iPhone? Aia, siamo un monoblocco androidiano da queste parti.
Se volete, cari utenti iPhone, ho un bellissimo carattere indiano che potete provare.
Forse Paolo ha un iPhone, forse Paolo.
Sì, ho un iPhone e un iPad, come potete vedere dietro di me.
Esatto, sì. Premiato con due cuscini per questo.
Molto bene, questo ci porta alla fine dei link della settimana e arriviamo dunque all'astronautica agenda.
Che tra l'altro non ho avuto tempo di guardare prima, quindi stasera, vero, sono tutti cavoli miei.
Probabilmente
non c'è molto, vai tranquillo. No?
Allora, domani 16 febbraio abbiamo un lancio di un lunga marcia 2D con un satellite militare per l'osservazione terrestre. In quanto satellite militare sappiamo poco, in quanto lancio cinese sappiamo ancora meno, quindi lo scopriremo domani quello che succede. Però nel corso del primo pomeriggio, quindi leggo dalle 13.10 alle 19.45 ora italiana, ci sarà la EVA 48 americana che vedrà come protagonisti Mark Van de Hey e non riuscite Canai. È quella EVA che era stata rimandata, se è andato a riascoltare la puntata precedente del podcast, due puntate fa forse del podcast, per problemi al braccio robotico Canadarm, che era sotto manutenzione, però era successo un piccolo inconveniente che è poi è stato risolto. Comunque andate a ascoltare la puntata di due volte fa per i dettagli. Slittiamo a sabato 17.
Sì, qua ti vengo in aiuto, sabato 17.
Grazie, perché ho aperto, c'è scritto un papiro, stavo gocciolone. Grazie, è vero.
Sabato 17, domenica 18, ritorna quell'evento di cui avevo accennato la settimana scorsa al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci, sempre su il tema Marte. E quindi anche sabato 17 e domenica 18 ci saranno degli eventi tipo la virtual reality di Apollo 11, la virtual reality experience di The Martian, destinazione Marte. Quindi avete anche questa seconda possibilità per andare a vedere, insomma, questa mostra. E questi eventi sono hanno orari fissi e c'erano il fine settimana scorso e questo fine settimana, ma questo non significa che la mostra non ci sia più dopo, cioè comunque la mostra continua. Quindi
nel pomeriggio abbiamo un contatto ARIS con le Filippine, un contatto ARIS diretto, quindi non ascoltabile dall'Italia, e vedrà protagonista Mark Van de Hey, sempre lui, già nominato in precedenza, con l'Università delle Filippine, diciamo in zona Manila sicuramente. Poi abbiamo un lancio di un Falcon 9 da Vandenberg col satellite PAZ, che è un satellite per spagnolo che trasporta un radar per l'osservazione terrestre per scopi commerciali e governativi. Può acquisire dati di posizionamento delle navi e fa gnocca e caffè praticamente, no, dimmi, vero?
Questo lancio qua mi ha colpito perché inizialmente si pensava che atterrasse il booster sul landing site di Vandenberg, e al momento non ci sono landing site a Vandenberg, o perlomeno non è mai stato, non ce ne sono, no? Per adesso.
Non so, infatti era curiosa questa cosa. Comunque esatto. Leggo che le zampe sembra che non ci siano montate, quindi...
Esatto, infatti poi si sono dalle foto che si sono viste durante il fire test non ci sono zampe, e quindi sì, presumo insomma che faccia la fine del core del Falcon Heavy o non lo so, però comunque si venga distrutto. Ma la cosa che mi colpiva era appunto il fatto che si inizia a sentir parlare di una landing site a Vandenberg, quindi vuol dire che a breve probabilmente ci sarà questa nuova landing site.
Sì, così si riescono a recuperare qualche stadio anche lì, e magari riescono anche a risparmiare qualche costo di logistica, magari per trasportare gli stadi dalla East Coast alla West Coast. Interessante anche che il Falcon trasporta anche due piccoli satelliti dimostrativi della serie Starlink, che è un progetto di cui si sa poco, però è un progetto di SpaceX per portare la connessione internet, penso, tramite i loro satelliti. Quindi un tipo di costellazione per la connessione a internet di cui abbiamo già parlato, ad esempio anche Google delle volte si è parlato di questi progetti. A domenica 18 un altro contatto ARIS, però un contatto ARIS russo, quindi con una città Kaluga in Russia, non so esattamente dove si trovi, comunque è un contatto diretto. Sentito, dimmi Paolo.
Scusa Luke, Ricky, qui hai svegliato nonno Apollo, perché Kaluga, se non ricordo male, è la città di Konstantin Tsiolkovsky.
Ah, pensa, Perfetto, quindi...
L'ignoranza di chi? L'ignoranza anche mia.
Calunga in Brianza.
Però, esatto, infatti comunque il contatto con la... Il contatto è con la Galaxy Children e Youth Center of Space Education, magari che è stata edificata a Kaluga proprio per questa ragione. Andando alla prossima settimana, abbiamo il 19, lunedì, con una conferenza dalla Terra alla Luna, da Galileo agli allunaggi. Direi che è un ciclo di conferenze promosse dal gruppo di astrofili di Schio, quindi in provincia di Vicenza, però comunque essendo una rassegna di conferenze c'è anche qualcosa non solo di astronomico ma anche qualcosa di legato allo spazio, proprio come in questo caso che si parlerà anche di allunaggi. La conferenza è dalle 21 alle 23 in via Pasubio 52 a Schio, e la relatrice è la dottoressa Sara Federle. Il martedì 20 abbiamo un lancio lunga marcia, punto interrogativo, non si sa niente, andiamo avanti.
È il lancio di lunga marcia che ho, cioè è un aggiornamento proprio di questa mattina, che si diceva lancio lunga marcia, non si sa di che tipo, cioè se è un 2D, un 3C, non si sa, con un satellite Taurus 1 che però non ho la più pallida idea di cosa sia, e io l'ho messo, dicevano il 20 febbraio.
No, no, ma è giusto, giusto. Lo scopo dell'agenda è tracciare qualsiasi lancio. Mercoledì 21 un altro contatto Ares, Scott Tingolo, quindi sì, ci sono molti contatti Ares anche senza Paolo Nespoli a bordo, che ne ha fatti tantissimi, con un istituto scolastico del Portogallo. Il contatto sarà diretto, e quindi no, forse il Portogallo è ancora troppo lontano per poter intercettare qualcosa dall'Italia, forse qualcosa nella parte finale del contatto se l'orbita è particolarmente favorevole. Giovedì 22 torniamo noi con l'episodio 20.
Molto bene, direi che questa è la fine della scaletta dell'episodio 19. Cominciamo a tirare i remi in barca e a prepararci al turno di notte, come dice Paolo. Allora facciamo il primo giro di saluti in ordine come prima, da Verona.
Ciao da Veronica da Verona, ci sentiamo giovedì prossimo, ciao a tutti.
Da Modena
un saluto a tutti da Riccardo Rossi, per gli amici Ricky Unreal.
Da Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Moroso, nonno Apollo, ricordandovi che fino alla prossima puntata potete seguirci e partecipare alle nostre discussioni su forumastronautico.it.
E il Podcon da Darmstadt.
Un saluto da Marco Zambianchi, è stato un piacere anche questa sera smanettare sui potenziometri per voi, e un arrivederci a giovedì prossimo.
Giovedì prossimo, come detto da Ricky nell'agenda, 22 di febbraio 2018, vi aspettiamo fino ad allora ad Astra.
Settimana scorsa ero stato malissimo, ho dovuto abbandonare la nave.